puntata di Free Creativity, podcast sui temi della creatività di Paperness. Come forse avete capito, non c'è una cadenza regolare, diciamo così, il ritmo segue quello delle mie letture, delle cose interessanti che trovo, che a volte accade più spesso, a volte è un ritmo più lento. Ieri era domenica, per i posteri lasciamo detto che si trattava di domenica 12 maggio 2019 in Italia, Roma, e mi sono presa tempo per finire di ascoltare e anche leggere, perché c'è il trascritto, una puntata direttamente da Freak Economics, che è il podcast di fama mondiale a cui col nostro nome vogliamo fare il verso. Dentro Freak Economics c'è una radio che, se capisco bene, poi va per aree tematiche a periodi, e c'è stato un momento in cui hanno trattato i temi della creatività. Freak Economics è un colosso, per cui si possono permettere di invitare nomi importanti, quindi non è un blog dove una persona da sola parla, ma sono interviste, sono incontri di tante persone diverse. Oggi vi ripropongo un incontro dal titolo "Che cosa serve per essere creativi", in cui hanno parlato a ruota abbastanza libera psicologi, c'era Elvis Costello, c'erano economisti, e il moderatore ha cercato di far parlare un po' tutti. Per riuscire a farvi un racconto abbastanza breve, non starò a sottolineare ogni volta chi ha detto che cosa. Cerchiamo di seguire il flusso del discorso, come si riesce, perché poi è stato un discorso abbastanza movimentato e saltante di palo in frasca. Il tema è introdotto dicendo che, e come potremmo negarlo noi, dicendo che è il momento della creatività. La creatività ha il suo momento. Sono usciti migliaia di libri sul tema, è una parola strautilizzata nelle aziende, loro dicono buzzword, una parola quando diventa un rumore di sottofondo, no? Come innovazione, disruption, innovation, creativity. È oltre che al centro del, diciamo così, del mondo del business, al centro di un movimento di lifestyle, e ripeto, come potremmo noi negarlo, perché è un po' al centro anche dell'operazione del nostro negozio. Ci sono classi online, ci sono gruppi Facebook, ci sono meetup nella vita reale, e come potremmo noi negarlo con i nostri club della creatività in negozio, e fra due settimane anche a Milano ci sono coach e guru che attorno alla creatività hanno costruito una carriera. Con tutto questo fiorire di possibilità, la domanda che Freak Economics rivolge ai partecipanti a quell'incontro è: allora, c'è qualcosa di sistematico da poter vincere da tutto questo brulicare, da capire? Potremmo fare così, cominciare da una definizione del termine. E uno degli astanti dice questo, ve lo dico prima in inglese e poi faccio una banale traduzione per chi non riesce a seguire. Allora, starting with nothing, si comincia dal nulla. Having an idea, si ha un'idea. Letting the idea pull you forward, stare attaccati a quest'idea e lasciarla lavorare dentro di noi. Getting it down, metterla giù, c'è anche l'espressione in italiano, renderla concreta. Making it right, farla funzionare. È una buona sequenza, abbastanza dettagliata, di un processo creativo. Ovviamente questo non vuole togliere, non vuole distruggere il senso di magia e eccitazione attorno alla creatività. Alcuni altri astanti, mi pare l'economista, dice la creatività è stata in qualche maniera approcciata anche dagli economisti. Gli economisti di fatto studiano la crescita economica, ma si sono dovuti rendere conto ben presto che tutte le crescite economiche dei paesi sono in relazione al grado di rinnovo tecnologico, e al fondo di ogni rinnovo tecnologico ci sono persone singole che scoprono qualcosa che prima non c'era. E quindi anche nel mondo dell'economia il tema della creatività è un tema che non si può non affrontare. Qualcun altro ha commentato che la creatività è come l'elefante nella fiaba dei ciechi, non so se l'avete mai sentita. Tutti toccano e chi tocca la coda dice, ah beh, è una fune, chi tocca la proboscide dice, no, è un serpente, chi tocca il corpo dice, no, è un muro. Così dice ognuno di noi dalla prospettiva della sua disciplina di studio, vede quello che vuole vedere del concetto essere creativi. C'è una signora, una psicostudiosa, che dice, partiamo da questa definizione, novelty that works, una cosa nuova che funziona, quindi non la novità in sé per sé, ma una novità con un qualche proposito e una qualche funzione, in qualche maniera una cosa nuova che in qualche maniera esprime qualcosa. E sono anche questa è una gran bella definizione, naturalmente non posso qui andare a ruota libera a lasciarmi far venire in mente tutto quello che potrebbe venire in mente, vi invito a farlo per conto vostro. Un altro signore introduce la definizione di un certo Lowy, che ha un acronimo che fa MAYA, che sta, diciamo così, per Most Advanced Yet Acceptable. Most Advanced vuol dire qualcosa di assolutamente nuovo che non si è visto prima. Yet Acceptable vuol dire però comprensibile, e quindi definisce qualcosa di creativo quando risponde sia al desiderio di sorpresa e novità che tutti abbiamo, sia al desiderio di riconoscere, di regolabilità, di comfort. E quando non è troppo né dell'uno né dell'altro. Troppo del fattore sorpresa e novità mi fa venire in mente certe opere di arte moderna, contemporanea, in cui non si capisce veramente niente. Troppo di regolarità e comfort mi fa venire in mente certe cose viste e riviste per migliaia di volte, trite e ritrite, che non hanno nessuna novità. E quindi un'altra definizione è novelty with a purpose. Quindi la novelty sta per la parte di novità, in modo di soddisfare delle aspettative pregresse in modo nuovo, scusate se l'ho espresso male. E il purpose sta a dire la parte che dice che la novità va a rispondere a delle aspettative. Poi la discussione si sposta sui tipi di studi sulla creatività che fa uno dei partecipanti, che dice tutti gli studi che ci sono finora, mi pare che adesso sia anche la percentuale, 86% degli studi che ci sono stati finora fatti sulla creatività si basano su domande a studenti non laureati, ovviamente nelle università che hanno i laboratori, studenti non laureati che accettano di partecipare volontariamente agli esperimenti. Lui, il signore che parla, che si chiama Simonton, cerca invece di studiare geni riconosciuti, diciamo creativi conclamati, misurando il loro tipo di personalità, l'intelligenza, che cosa è successo nella loro infanzia e adolescenza, il loro percorso creativo, anche se sono cresciuti in situazioni di guerra o di pace, in che tipo di paesi, quindi se ci sono rinvenibili dei fattori comuni in termini di background, di età, di intelligenza. Quindi questo signore sostiene caldamente il suo modo di fare ricerca, e si rivolge, va a studiare i geni del passato, ha studiato Michelangelo, Beethoven, Einstein, non con interviste ovviamente, però lui crede molto di più a questo tipo di ricerca che a chiedere a una persona adesso fantastica di essere nel Medioevo, quanto creativo ti senti. In sé la domanda è abbastanza assurda. Insomma, lui ha studiato dei geni, ormai mi è venuta la parola, conclamati, e ha scoperto che ci sono dei fattori in comune. Posso anticipare, mettetevi seduti, che a parte l'intelligenza nel senso di arguzia, ovviamente erano persone molto intelligenti, quello che hanno in comune è che erano persone che amavano moltissimo quello che facevano, assolutamente dedicati a fare, a portare a termine quello che stavano facendo e disposti a superare qualsiasi ostacolo. c'è una parola in inglese, si chiama grit, per dire questa lacagna, per dire l'assoluta determinazione a fare quello che si sta facendo. Quindi dedizione e determinazione a continuare anche quando stavano fallendo e fallendo e fallendo. Mi sembra una cosa interessantissima e potentissima. Pensateci e ripensateci. Vi invito a trovare qualcosa per cui siete disposti a continuare a trovare questa determinazione, la determinazione di questi grandi creativi e geni. Qualcuno poi del parterre ha introdotto, con questo, parlando di questo concetto, la regola delle 10.000 ore. Non so se ne avete mai sentito parlare, sta a dire che per essere bravi in qualsiasi cosa si voglia fare occorre esercitarsi 10.000 ore, che più o meno, se facciamo il calcolo, equivalgono a 10 anni di dedizione totale. A meno che qualcuno dice non si inventi qualcosa di veramente nuovo, tipo Leonardo con il telescopio. La conversazione poi prosegue con un dibattito fra i fautori del partito. La creatività è possibile in ogni ambito dell'attività umana. Posso andare a fare una ricetta, aggiungo una spezia che la ricetta non prevedeva, ho creato qualcosa di nuovo. E quelli che invece dicono il fatto che tutti possano fare un blog, caricare i propri quadri, non autorizza a considerare tutto quello che c'è di diffuso come arte. Qui la diatriba, vi posso dire che non arriva mai a un punto di conclusione, c'è un pezzo di verità in entrambi i modi di vedere le cose. Lo abbiamo forse già toccato questo tema dando l'opinione di Hegarty nella seconda puntata, che si intitola Fresco, e vi invito a sentirla se non l'avete sentita. Il podcast poi finisce con un altro tema che nei miei studi sulla creatività trovo e ritrovo, e cioè le percentuali di correlazione fra la creatività e la malattia mentale. E è assodato che c'è una correlazione fra la creatività e la malattia mentale. C'è qualcuno che ha cominciato a guardare dentro come statistiche e, per esempio, hanno valutato i Nobel americani per la letteratura. C'è un altissimo, altissimo tasso di alcolisti e persone che hanno avuto problemi serissimi durante la crescita e la scuola. Pare che l'87% dei poeti abbia qualche disordine mentale, quando la media delle persone non artiste, diciamo, è il 46%, percentuale che scende drasticamente invece fra gli scienziati. Negli scienziati, a parte la provenienza da famiglie non disordinate, da famiglie definiamole normali, e poi la percentuale è al 28%, quindi gli scienziati sono molto molto meno inclini a sviluppare disturbi mentali che la popolazione media. E alcune ricerche attualissime hanno scoperto che le persone molto creative hanno una cosa che si può definire disinibizione cognitiva. Questa disinibizione cognitiva, se ho capito bene, è la definizione per le persone a cui manca la difesa dal sovraccarico sensoriale. Sono come persone che notano troppe cose insieme, è come se fossero iperstimolate continuamente. Molto interessante, no? Che alla iperstimolazione segua un'ipercreatività. A noi che ci muoviamo nel terreno della medietà, scusate se uso un noi plurale maiestatis, dice che più ci sottoponiamo a stimoli, più saremo portati a creare delle cose nuove. È un bel messaggio con cui ci avviamo alla chiusura del ripercorrere questo podcast, che è la puntata 354 di Freak Economics Radio. La puntata in questione finisce con questa domanda: ma allora è creativo solo qualcuno e tutti gli altri dovrebbero scordarselo, o dovremmo tutti faticare e combattere per essere creativi? La signora, che si chiama Teresa Amabile, risponde: dovremmo e come, perché fare le cose in modo diverso, in modo che funzionino, è l'unica possibilità in cui possa accadere il progresso umano. Grazie di aver ascoltato fin qui, vi do appuntamento alla prossima puntata.
When you're gone and down, yes, goodbye and I feel warm, but I know you told me to be patient, so one day I lie, I ask you